Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per Stranieri con Marco. Dunque oggi è il 12 aprile ed è la giornata mondiale dei viaggi dell'uomo nello spazio. È una ricorrenza che esiste da 10 anni e da 10 anni che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ONU, ha istituito, diciamo, questa ricorrenza, appunto per celebrare i viaggi dell'uomo, i viaggi dell'uomo al di fuori del nostro pianeta, nello spazio. Quest'anno questa celebrazione è un po' più significativa, diciamo, ha un significato maggiore, perché 60 anni fa, esattamente il 12 aprile 1961, è stato fatto il primo viaggio spaziale, quello dell'astronauta russo, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin è quindi stato il primo uomo, no, un russo appunto, ad essere lanciato nello spazio e a fare un giro, no, intorno alla Terra. La sua impresa a quell'epoca, ricordiamoci che siamo in piena guerra fredda, il termine guerra fredda segna un periodo di tempo in cui Unione Sovietica e Stati Uniti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, erano, diciamo, nemici, si sorvegliavano a vicenda e i rapporti tra i due paesi erano molto tesi, difficili. Ecco, questa impresa ha segnato la supremazia dell'Unione Sovietica nei confronti degli Stati Uniti. Infatti gli americani riuscirono a mandare in orbita un uomo solo il 5 maggio 1961, esattamente 23 giorni dopo, Alan Bartlett Shepard fece la stessa cosa con il programma Mercury. Ecco, il nome del cosmonauta, dell'astronauta americano, non è però ricordato, anche se la sua missione fu una tappa fondamentale per gli Stati Uniti. Diciamo anche che agli americani questa sconfitta, no, probabilmente diede molto fastidio. Infatti, poco più di un anno dopo, ci fu il famoso discorso di John Fitzgerald Kennedy, che dichiarò che la NASA, diciamo il governo degli Stati Uniti, aveva deciso di mandare un uomo sulla Luna. E quindi gli americani si impegnarono moltissimo in questa gara. E nel 1969, come sappiamo, ci riuscirono. Comunque resta il fatto che la Russia riuscì all'inizio a primeggiare, appunto, con Gagarin. Ecco, c'è da aggiungere che il nome di Gagarin è noto e conosciuto in tutto il mondo, è molto celebrato in Russia. Infatti in Russia è ricordato come un eroe dell'Unione Sovietica, che è la più alta, la più alta onorificenza di quel paese. Ecco, qui vorrei aprire una parentesi e parlare un attimo delle onorificenze. Ecco, onorificenza deriva dal latino, dalla parola onore, cioè merito. Si dà un'onorificenza a una persona che ha fatto qualcosa di speciale, di ammirevole, potremmo dire. In generale servono a ricompensare il valore, no, o i meriti, a volte l'anzianità di servizio, anche nel campo militare e nel campo dell'azione di guerra. In Italia, ad esempio, l'onorificenza più importante è quella che è definita Ordine al Merito della Repubblica Italiana e viene data a persone, diciamo, a volte dirigenti dello Stato, imprenditori, avvocati, personaggi che per la loro carriera o per quello che hanno fatto, diciamo, no? Questo riconoscimento è dato dal Presidente della Repubblica, spesso, su proposta del Consiglio dei Ministri. Ha diversi gradi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri. Ecco, un'altra onorificenza, è quella dell'Ordine Militare d'Italia, che è, diciamo, assegnata ai militari che si sono distinti per la loro perizia, no? Cioè abilità, per la loro capacità, no? Per il loro senso di responsabilità, per il loro valore. Ogni onorificenza ha un simbolo, e dei colori che la contraddistinguono. Ad esempio, l'Ordine al Merito della Repubblica ha come colori il rosso e il verde. Quella militare ha i colori rosso e blu, e così via, no? In Italia le onorificenze sono diverse. Qui ovviamente non possiamo elencarle tutte, no? Ogni onorificenza ha poi una specie di decorazione, no? Che in genere è una piccola medaglia che spesso viene esposta, no? Cioè messa sulla giacca, soprattutto ovviamente dai militari. Ecco, aggiungo solo che ancora una volta, come direbbe il professor Barbero, ancora una volta dobbiamo ammettere che questa usanza, chiamiamola così, è di origine medioevale, perché è proprio in quell'epoca che sono nate le onorificenze, che potevano essere date solo da ordini cavallereschi. Ecco, questi ordini erano gli unici che quindi potevano elargire, diciamo, dare a qualcuno questo premio, no? Ecco, perfetto. Chiudiamo questa parentesi sulle onorificenze. Ecco, e ritorniamo alla missione di Gagarin. Ecco, possiamo dire che dal punto di vista tecnico, dunque, i russi erano all'epoca più avanti degli americani. Avevano realizzato un razzo, un missile molto potente, alto quasi 40 metri. Con questo razzo, la capsula, no? Diciamo, la navicella nella quale c'era Gagarin, ha raggiunto un'altezza di 302 km dalla superficie, no? Ecco, in realtà Gagarin ha fatto un giro intorno alla Terra, no? Una specie di ellisse. Ecco, un'ellisse è come un cerchio, no? Ma allungato, cioè un cerchio, ma non è esattamente rotondo, no? Per cui la massima distanza è stata appunto di 302 km e la minima, no? Di 175. Ecco, la navicella viaggiava a oltre 27.400 km all'ora. Ecco, interessante è capire il percorso che Gagarin ha fatto, no? La navicella è partita dal Kazakistan, dove ancora oggi c'è una base per il lancio dei missili. Ecco, è partita da lì. Ha sorvolato tutta la Russia, no? Andando, diciamo, verso est, no? È arrivata fino all'Oceano Pacifico, ha sorvolato tutto l'oceano fino al Capo di Buona Speranza in Sud America, e poi è risalita, diciamo, nell'Oceano Atlantico, lo ha sorvolato tutto, ha attraversato l'Africa ed è atterrata in Russia. Ecco, la navetta si chiamava Vostok 1. Al rientro, cioè al ritorno, all'altezza di circa 7.000 metri, Gagarin uscì dalla navicella, fu gettato fuori, diciamo, da un meccanismo, e aprì il paracadute e atterrò. Aprì il paracadute e atterrò. Ok, ora vorrei dire qualcosa, diciamo, no? Sul protagonista di questa vicenda, appunto Gagarin. Dunque, Gagarin nasce nel 1934 Il padre è un falegname e la madre è una contadina. La sua famiglia, come molte altre, durante la Seconda Guerra Mondiale, soffre molto quando arriva l'invasione dei tedeschi che tentano di occupare la Russia. Dopo la guerra, Gagarin lavora in una fonderia, no? Dove si usa e si fonde il ferro, diciamo, no? Fa il ferro. Gagarin prende il diploma in meccanica, no? E si interessa agli aerei e al volo. Infatti si iscrive a una specie di un aeroclub, no? Gli aeroclub sono delle associazioni, ci sono anche oggi in Italia, no? Dove le persone possono imparare a pilotare un aereo, no? E usare a pagamento, no? Gli aerei dell'associazione. Dunque Gagarin diventa socio, diciamo, di questo aeroclub e impara appunto a pilotare un aereo. Gagarin entra poi nell'aeronautica militare, no? Ok? Sovietica e comincia a pilotare gli M15. Gli aerei russi da combattimento. Dopo una selezione molto dura, Gagarin viene scelto tra molti altri, per diventare il primo russo ad essere mandato nello spazio. E così ha fatto. Come detto, dopo la missione, Gagarin divenne famoso in tutto il mondo e tenne conferenze e visitò molti paesi, tra cui Inghilterra e Canada, ma non andò mai negli Stati Uniti. Gagarin continuò a collaborare per diversi anni ai programmi spaziali dell'Unione Sovietica e morì a soli 34 anni in un incidente aereo mentre pilotava un MiG-15. Le cause di quell'incidente non sono note con esattezza. Come ho già detto, l'astronauta russo ottenne molte onorificenze anche da molti altri paesi, tra cui l'Inghilterra. Ecco, direi che è tutto. Spero che questo podcast su questa cosa un po' anche diversa dal solito vi sia piaciuto. In futuro può darsi che io faccia altri podcast, magari dedicati un po' all'astronautica, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta e che mi interessa. Saluti a tutti allora e vi ricordo che mi potete trovare su Italiano per stranieri con Marco. Grazie, ciao a tutti.